Proviamo in quest'ultima riflessione a indicare alcune conseguenze che potrebbero derivare se accettiamo di fare questa missione nel mondo moderno per portare la testimonianza al Vangelo. Evidentemente questo comporta che cambiamo anche il modo di essere Chiesa, cioè mi pare evidente questo, no? E non si tratta solo di alcuni adattamenti, di alcuni aggiornamenti. In realtà si tratta da parte della Chiesa di ripensare a fondo la sua natura profonda. È come se dopo secoli in cui la Chiesa in qualche maniera non avesse bisogno di mettersi in discussione perché era il centro religioso della società e passava dentro un po' tutto, hai capito? Prendeva anche le cose della religiosità più semplice, più elementare. E invece la Chiesa è chiamata a riscoprire in qualche maniera la sua origine e la sua originalità. È chiamata a risalire al Vangelo da cui viene, che la fonda. Perché dopo tanti secoli in cui si gestisce la religione, soprattutto la religione sociale, popolare, non è così semplice poi restare fedeli a quell'origine. E questa è sempre la questione della Chiesa, il rapporto tra Gesù e la Chiesa, il rapporto tra il Vangelo e la Chiesa, no? Quindi bisogna risalire al Vangelo che la fonda, e che fa di essa, certo, in qualche maniera anche una religione, ma solo in qualche maniera, cioè fa del cristianesimo una religione del tutto originale, per alcuni versi una religione strana. Invece i cristiani poi si accomodano dentro e vivono il loro cristianesimo con le qualità di una religione che gli uomini pressappoco si gestiscono, si scambiano, no? E allora per capire qualcosa di cosa voglia dire che il cristianesimo è una religione del tutto particolare, proviamo a buttar lì qualcosa così, in maniera come sempre a slogan, qualcosa su come in genere funziona la religione tra noi uomini, cioè che funzione ha la religione, poi evidentemente la funzione la costituisce anche, no? Perché l'uomo da sempre, almeno da quando lo conosciamo, è un animale religioso. Diverse manifestazioni, però è innegabile che da quando noi conosciamo l'uomo, lo conosciamo come un animale religioso. E da che cosa è costituita questa dimensione dell'uomo? È costituita fondamentalmente dal suo limite. Cioè l'uomo conosce solo alcune cose del mondo in cui vive, compreso se stesso, e soprattutto è fragile, è esposto alla morte, al male, ai pericoli, no? E allora istintivamente l'uomo si costruisce una visione dell'universo nella quale si pensa in rapporto con delle realtà più forti di lui, superiori, sacre. Sono queste forze superiori, sacre, divine, che danno una spiegazione del mondo, anche delle cose che noi non sappiamo, per esempio l'aldilà della morte, no? O per esempio appunto da dove viene il mondo, dove va il mondo, quindi la creazione, la fine del mondo, l'aldilà, no? Sono tutte categorie della religione. Sono queste realtà superiori, misteriose, sacre, che forniscono spiegazione del mondo e della condizione dell'uomo. E quindi è l'ignoranza, ma nel senso forte della parola, non è una cosa che dia un valore negativo alla cosa, è il fatto che l'uomo sa soltanto poco, soltanto qualcosa. L'ignoranza di tanti aspetti sconosciuti e l'angoscia provocata dal male e dalla morte che spingono l'uomo a fare appello al sacro, al divino, a una potenza cioè superiore che è ritenuta capace di spiegare l'ordine del mondo e alla quale ci si rivolge sia per accettare le cose come sono, no? sia per ottenere una modificazione di questo destino, grazie a che cosa? Alle preghiere, ai riti che vengono regolati in genere dalla religione, da istituzioni e persone sacre che sarebbero i mediatori tra la realtà del mondo, la vita di tutti i giorni e queste entità divine e sacre. No. Tra l'altro, sarebbe appunto, ci fosse tempo, sarebbe anche interessante vedere come tutte le religioni che noi, pressappoco, tutte le religioni che noi conosciamo, sono anche classificabili a seconda dell'idea che la singola religione si fa del sacro. Per esempio, ci sono le religioni che sacralizzano le forze vitali della madre terra. Allora gli dèi sono soprattutto sotterranei. Tutte le religioni dell'America, per esempio, del sud, della madre terra, appunto, no? Ma tantissime religioni naturalistiche, politeistiche anche. Oppure ci sono religioni che sacralizzano l'ordine sociale gerarchico, cioè dove il sacro è raffigurato sui potenti della terra, e allora le divinità sono quelle che possono tutto. Sono le divinità che stanno in cielo, e sono onnipotenti. E vedete come la creatura umana pensa appunto o al Dio del profondo, della vita, della fecondità, o al Dio della potenza. In qualche maniera, poi sapete, si gioca il femminile e il maschile, abbastanza comprensibile, no? Quindi proiettiamo anche la sessualità noi poi in queste immagini della religione. Oppure, e questa è l'originalità dei giudei e dei cristiani, il Dio di Abramo, di Isacco, di Mosè, di Giacobbe, il Dio di Gesù, oppure, e questa è una grande originalità, si pensa il sacro e il divino come a un Dio che parla. Questa qui è una cosa assolutamente sorprendente, appunto. Questo Dio, tra l'altro, si può raccontare la storia di questo Dio. Questa idea di Dio nasce, ha un atto di nascita abbastanza preciso. Nasce per la prima volta nella lettura che dei gruppi di nomadi ebrei fanno della loro storia. Quando nel XII secolo circa avanti Cristo vengono liberati dall'Egitto, dalla schiavitù in cui erano tenuti in Egitto. Il popolo che così si forma, l'opera di Mosè appunto, il Sinai, la legge, il popolo che così si forma riconosce che questa storia di liberazione è l'opera di un Dio, è l'opera di una divinità, è la forza di questa divinità che ha reso possibile questa liberazione, ma non una forza, come si dice, sacrale, anonima, che sta lassù, ma di una divinità che ha interpellato, ha fatto un intervento personale, qualcuno ha preso l'iniziativa, ha ascoltato il grido del popolo oppresso e lo ha liberato. E lo ha liberato, notate, non solo sul piano sociale, economico, politico, ma anche sul piano religioso. Perché gli ebrei si liberano dall'onnipotenza sociale, sacrale, divina del faraone. Il loro Dio è infinitamente più grande del faraone. Hanno desacralizzato il sacro dell'imperatore egiziano. E tutte le lotte tra Mosè e il faraone e tutte le piaghe dell'Egitto sono la lotta tra il Dio degli ebrei e il Dio del faraone, o il faraone come Dio, appunto, no? Il loro Dio è infinitamente trascendente e io sono colui che sono, di Mosè appunto, non è neanche nominabile. Guardate che qui c'è tutto un processo di secolarizzazione dell'idea di Dio. Cioè si stacca l'idea di Dio da una rappresentazione umana. Si dice, quello lì è un faraone, non è Dio. Dio è tutt'altro. questo Dio appunto assolutamente non nominabile, non ha neanche, non puoi dire il nome, non puoi rappresentarlo in immagine. Lo si può conoscere solo attraverso i suoi atti, attraverso la storia che libera il suo popolo. Beh, questa è l'originalità di quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, no? E in questa linea la storia dei cristiani, tutta l'elaborazione messianica, cioè Dio interverrà nella storia attraverso il suo messaggero, il suo Messia, attraverso tutta l'elaborazione messianica, i cristiani riconoscono nell'esistenza del Messia, di Gesù appunto, e riconoscono quindi in questa storia di un uomo all'interno di un intreccio sociale, religioso, politico, esistenziale, che è stata l'esistenza di Gesù, riconoscono il Dio che parla, nella sua maniera di vivere, di donare la vita, è proprio Dio che parla nello svolgersi della storia, nell'intreccio dell'umano, non da sopra il mondo, appunto. Non so, adesso io capisco, mi azzardo molto a dire queste cose così, pram, ma io credo che aprano la testa, no, su certe paccottiglie religiose che noi abbiamo in testa, secondo me. Certo, poi bisogna lavorarci, bisogna appunto scavarci con pazienza, con serietà, no? La religione, ma capite appunto il cristianesimo in questo senso non nasce come religione, nasce come un gruppo di persone che identifica in Gesù la maniera giusta di vivere, no? La religione che nasce dall'incontro, l'abbiamo visto, di alcune donne, di alcuni uomini con Gesù, riconoscendo la verità della loro vita in questa maniera di vivere, è dunque completamente diversa. Questa religione che noi chiamiamo dei cristiani è completamente diversa dalle religioni che credono in potenze sacrali, le quali, tra l'altro, inducono l'individuo e i popoli a subire il destino, l'ordine del mondo, e quindi anche a tollerare l'inumano. E invece abbiamo visto che credere in Gesù vuol dire ribaltare il mondo, vuol dire misurare su quell'esistenza quello che noi stiamo facendo, appunto, vuol dire ribellarsi al destino, vuol dire desacralizzare tutti gli assoluti del mondo, che siano il denaro, che siano il potere, che sia l'apparire. Non abbiamo più nessun padrone, appunto, c'è solo il criterio umano tra noi, non c'è un potere sacrale. Noi sappiamo appunto che la fede nella divinità di Gesù, il fatto che Dio parla in questa esistenza e si rivolge a noi perché noi crediamo, perché assumiamo questa esistenza, appunto. Questo apre la storia umana a un cammino di liberazione e ci mette dentro nella lotta contro tutto ciò che è disumano, inumano. È questa lotta per l'uomo che continua l'intervento del Dio che parla, l'intervento tra noi del Dio che parla, avviene nel servizio dell'uomo, nella lotta per l'umano. Chiamatela pure religione. Ma capite che è una cosa tutta diversa. Si tratta più appunto di una sapienza, di una via umana, di un umanesimo appunto. Questo Dio cristiano non assomiglia a nessun altro Dio. Si spiega così perché le comunità prime dei cristiani non si sono presentate anzitutto come una nuova religione, anzi i primi cristiani sono stati accusati di irreligione, di ateismo. Ma i primi cristiani sono apparsi e si sono presentati piuttosto come gli uomini e le donne della via. Il cristianesimo è apparso all'inizio come una sapienza, un modo di vivere, che ricordandosi di Gesù e pregandolo, di qui formarsi di racconti, dei Vangeli, di alcuni riti, la cena, quindi in qualche maniera, certo, poi questi sono aspetti che diventano aspetti religiosi, ma continuamente riferiti a questo dato antropologico del dono di sé che è un uomo. Dico, si sono presentati come gli uomini della via che, ricordandosi di Gesù e pregandolo, si caratterizzavano soprattutto per l'amore del prossimo, per l'amore dell'uomo. Poi sappiamo che il cristianesimo ha avuto un'evoluzione insospettabile, che per alcuni versi l'ha favorito, per altri versi l'ha anche un po' rovinato, io dico. E cioè è successo che l'impero ha fatto del cristianesimo la sua religione, la svolta costantiniana. E allora lì si incomincia a parlare di cristianesimo come religione e addirittura il potere politico ne fa la religione, di Stato, virgolette. E allora lì sono nati poi tutti i concili controllati dall'imperatore, sono nati tutti i processi di sacralizzazione del ministero anche, c'è stata tutta una svolta del cristianesimo. Io non dico che è stato tradito, però certamente si è declinato in una maniera sociale molto religiosa, con connotazioni molto religiose, fino a diventare la religione ufficiale dell'impero e poi, lungo tutta la storia della cristianità, diventare addirittura il tessuto etico, sociale, antropologico, culturale, rituale, certo, sacrale, che è la cristianità. E noi siamo nati in una mentalità così, decidendo che il mondo era tutto cristiano. Pensate il successo che ha avuto questa declinazione, che ha in se stessa, ma non voglio appunto, credo che sia ovvio, ha in se stessa la sapienza di raccogliere gli elementi umani della religione, ma è una cosa anche sapiente, però ha i suoi pericoli. E comunque si capisce cosa succeda quando, arrivati in questa fase attuale della secolarizzazione, cioè laddove il cristianesimo viene emarginato, la società moderna occidentale non riconosce più al centro la religione, tantomeno la religione cattolica, no? Questa è la secolarizzazione. Poi uno personalmente può essere cristiano, cattolico, come vuole, ma non è che la società lo mette al centro. E questo, tra l'altro, ci sta costringendo a un ritorno ideale alle origini, ma si capisce appunto perché in questo contesto qualcuno addirittura dica: stiamo uscendo dalla religione, però stiamo recuperando il Vangelo. È detto in maniera spaccata, appunto. Cioè qualcuno addirittura parla della specificità del cristianesimo come uscita dalla religione. C'è la restituzione del cristianesimo al suo carattere di umanesimo. Beh, senza arrivare a posizioni così radicali, anche perché dirle così ti spaccherebbero la testa oggi, no? Però le dico perché, per indicare in che maniera si può pensare radicalmente queste cose, no? Si possono mettere sul tavolo della riflessione, appunto. Dico posizioni radicali perché chiaramente per alcuni versi il carattere comunitario e sociale del cristianesimo comporta necessariamente aspetti religiosi. Io non credo che si tratti di pensare di eliminare del tutto gli aspetti religiosi, però si tratta di recuperarne l'originalità. In questo senso il cristianesimo non è una religione del sacro che collega col divino attraverso gesti sacri e religiosi, che collega il mondo degli uomini a realtà sacre che lo sovrastano. Ma è una religione dell'alleanza tra Dio e l'uomo, della parentela di Dio con l'uomo. Religione dell'iniziativa della parola di Dio che si incarna nella storia degli uomini, che parla attraverso la storia degli uomini. Dove ogni uomo e ogni storia umana è apparentata con Dio. ogni uomo ha una storia sacra. In lui e nell'appello rivolto a lui a realizzare ciò che può diventare, arriva a noi la voce del Dio che parla. In questo senso, il cristianesimo oggi è chiamato a identificare questa sua specificità. Il sacro cristiano è l'uomo. Il sacro cristiano è l'uomo. È sacra. È la storia che si fa per creare l'uomo, per salvare l'uomo, per realizzare l'umanità dell'uomo, per lottare, perché sappiamo che bisogna lottare per sta roba qui. Perché tirar su grande un bambino, amare un bambino disagiato, sostenere la giustizia in una città, rimediare a tutti gli atti di egoismo, di prepotenza, di stupidità che quotidianamente facciamo. Questa qui è una guerra continua. In questa guerra per l'uomo c'è il sacro. Vedete che è tutto diverso dall'idea di dire caviamocela bene su questa terra e poi manteniamo la religione che ci aiuta a stare così. Ma è proprio il contrario. E allora se questa... è chiaro che se non è questa non si tirano nessune conseguenze, va bene così. Siamo bravi, teniamo buono quel che c'è, non contestiamo, non parliamo, continuiamo a ribadire le nostre verità, che guai a chi le mette in discussione. No. Se invece le cose stanno andando così, dobbiamo chiederci cosa deve fare la Chiesa per portare avanti una missione di questo tipo. E quindi anche il suo funzionamento religioso, perché delle cose religiose ci sono, per esempio questa è una, no? Ma come deve essere la messa, per esempio, come deve essere i sacramenti, come deve essere le chiese, perché il Vangelo possa essere testimoniato, appunto. Perché, come si dice, la Chiesa possa dar corpo. Corpo di Cristo la Chiesa, no? Possa dar corpo a questa parola che si dice nella storia che vuole salvare l'uomo. Beh, chiaramente penso non possiamo più pensarci come l'istituzione religiosa che stabilisce autorevolmente, gerarchicamente, le verità, i riti, le regole che ci permettono di partecipare al divino, al sacro. Ma essa è costituita anzitutto, la Chiesa, non è l'istituzione del sacro. No? Se il sacro è l'uomo, è costituita da uomini, dal popolo dei battezzati che cammina nella storia. Questo popolo disseminato nel mondo, quindi la Chiesa poi più radicale, sono le piccole comunità, è il mistero della comunione dei cristiani nel mondo, delle piccole comunità disseminate nel mondo, di coloro che seguono la via di Gesù, di quelli che vivendo in mezzo a tutti gli altri uomini e imparando insieme a papà e mamma, i cugini, gli zii, i compaesani e le culture, le civiltà a diventare uomini e quindi non hanno vestiti loro, non hanno lingue loro, non hanno case loro di per sé, hanno quelle di tutti gli uomini appunto, entrano a partire da questi processi di umanizzazione, entrano nel modo di vivere di Gesù. È una reinterpretazione di questa maniera umana che ti viene data dal mondo e che bisogna rielaborare per trovarne la verità, appunto. Questa via mette i cristiani nel cuore della storia e in questa comune impresa di salvare l'uomo e in questo dramma, perché questa impresa di salvare l'uomo è un'impresa drammatica, perché si iscrive, l'abbiamo detto lungamente, nella lotta tra la parola perversa, pervertita, che ci parla di potenza, di dominio, è la parola giusta che propone di dare la vita, di mettersi a servizio dei fratelli fino a lavargli i piedi. Il cristianesimo appunto si racconta così, dalle tentazioni di Gesù alla lavagna dei piedi, no? Questa lotta per l'uomo è il luogo fondamentale dove si esplica la funzione della Chiesa, di questa vita nuova, raddrizzata, giustificata, salvata appunto. Il popolo dei cristiani è sentinella, la deve vedere, la deve indicare nel mondo ed è testimone. Perché appunto deve essere un umile segno nel servizio che i cristiani danno all'uomo, che lì passa il cammino della vita. E allora si potrebbero anche esemplificare alcuni stili di essere cristiani. Non c'è tempo, ma c'è tempo solo di aprire dei titoli sempre per chi vuole, no? Per andare dentro poi queste riflessioni. Il primo compito della Chiesa, mi sembrerà strano, in questa prospettiva, non è tanto che la Chiesa si riunisca, metta sui paramenti e continua a dire le sue verità. Il primo compito, invece, è che stando in mezzo agli uomini deve indicare dov'è il regno di Dio. È lì. È come se noi girassimo come dei rabdomanti. È come faceva Gesù a scoprire dove c'è la fede, dove c'è la grazia. Dove la fontana di vita eterna zampilla nella vita, in quel gesto lì, in quell'uomo lì, in questa roba qui c'è il regno di Dio. Non vengo io a dirvelo. Cioè, mi pare che il primo compito di noi cristiani, se non vogliamo parlare della Chiesa perché noi abbiamo sempre questi equivoci, andiamo a pensare a chi tocca. Parliamo di noi, che è più facile. Il primo compito dei cristiani è quello di riconoscere e di testimoniare l'azione di Dio tra gli uomini. Non è la Chiesa che porta Dio, no? Dio ha le gambe per andarci Lui tra gli uomini. I cristiani non sono i detentori della via della salvezza, che è l'amore del prossimo. E quindi quando uno si fa prossimo è nel posto giusto, non deve aspettare la Chiesa. I cristiani non sono i detentori della salvezza, sono i servitori della salvezza. Prima ancora di pretendere di annunciare il Vangelo, essi lo vedono, lo accolgono, laddove l'amore di Dio effettivamente è accolto, dove si manifesta. Non dobbiamo sentirci i portatori di un senso della vita prestabilito, ma gli scopritori, i servi di un senso. Il regno di Dio è qui appunto, che spesso nasce laddove noi non sospettiamo. E di questo senso la Chiesa rende grazie, il culto appunto. Non è tanto il culto perché così lì andiamo a aggrapparci a Dio, ci congiungiamo con Dio. Andiamo lì per rendere grazia di ciò che Dio sta facendo nel mondo. E per capire da dove viene l'amore che sostiene il mondo. Viene da qui, certo. La Chiesa rende grazie per l'opera che Dio compie nel mondo e attinge alla fonte di questo servizio, di questa umanizzazione dell'uomo che è la vera gloria di Dio. La vera gloria di Dio non è il culto, ma è la vita dell'uomo vivo. Quindi il contenuto di sta roba qui è quello del Vangelo, è quello del regno di Dio. Se no, appunto, messaggio profetico, ma anche Gesù lo dice chiaramente. Mi fa ridere i vostri gesti di culto, se non hanno dentro qualcosa di vero, di vivo, di umano, di cura per l'uomo. Mm. una seconda linea di riflessione, di stile, di essere Chiesa coerente con questa missione, no? Coerente con questo modo di riproporre il Vangelo. È quello che i cristiani siano soprattutto uomini di unità. Il compito della Chiesa è riunire in unità i figli di Dio dispersi, dice la Scrittura. Perché la Chiesa dovrebbe essere il sacramento, il segno della riunione di tutto il genere umano in Dio. Riunione nella quale ogni persona, e quindi soprattutto quelli che sembrano meno, quindi soprattutto i più deboli, i più fragili, ogni persona è valorizzata nel suo valore, nella sua dignità, proprio nel legame d'amore, nella relazione con gli altri. I cristiani quindi sono gli uomini della pace, della concordia, del dialogo, della solidarietà, dell'amore, della carità, dell'attenzione ai poveri. Non sono gli uomini degli stendardi, sono gli uomini della tenerezza per l'uomo. Guardate che ci sono dei rovesciamenti proprio di atteggiamento, capito, sotto questi discorsini qui. E questo comporta una terza caratteristica, che le nostre comunità diventino dei laboratori di umanità, non di sacralità. Cioè, noi frequentando una parrocchia dobbiamo diventare più uomini. Se non funziona sta roba qui, non serve custodire le grazie nell'aldilà, pregare per quello là, per quello là. Il collegamento con questo Dio avviene quando facciamo qualcosa di umano. Non c'è un'altra via d'uscita. Che per noi è splendido, appunto. Per noi uomini, un Dio così, è da baciargli i piedi tutti i momenti. Perché tutto ciò che dà non è qualcosa di strano, di magico, di chissà che, no. È qualcosa che salva qualcuno, che lo fa essere un po' più uomo, è qualcosa appunto che è nostro, che è dato a noi. Allora, il problema delle nostre comunità è che dovrebbero essere, li chiamo apposta così, laboratori di umanità, cioè bisogna esercitarsi, bisogna fare esercizi cristiani. A questo serve per esempio continuare a rimasticare la vita di Gesù, a questo serve celebrare continuamente la lavanda dei piedi o l'Eucaristia, ma a questo serve fare eventualmente dei gruppi, a questo serve su un territorio stare attenti alle persone che... Cioè, essere comunità è sta roba qui. Luoghi, le chiese, dove ci si esercita a diventare uomini in una certa maniera. Questo comporta di assumere l'umanità che ti viene data nella società, nella vita di tutti i giorni, e rielaborarla alla luce del Vangelo. In queste società secolarizzate vedete che siamo... anche per alcuni versi giustamente preoccupati di mantenere la nostra identità, i nostri segni distintivi. Tutto sto trionfalismo della Chiesa recente, io non so da dove venga. Certo che serve. Non c'è più niente, c'è uno smarrimento tale che se c'è qualche leader che vi è messo in cima e che la televisione ti esalta, funziona, certo. Tira via quel po' di angoscia, no? Di uno ci... Ma la via cristiana sarebbe quella che l'angoscia venga tolta perché uno trova solidarietà, perché uno trova fiducia nella vita, dove vive, dove sta, dove... Mica perché trova un idolo a cui riferire o trasferire. Dico, siamo preoccupati di mantenere la nostra, i nostri segni distintivi, ma... il Vangelo anche in questo non mi pare che stia dicendo delle cose particolarmente contestative o allarmanti, perché se prendete il Vangelo è molto più radicale, certo forse è detto in maniera più piana, non lo so, cioè non avendo di fronte sto modello da contrastare forse sembra più ovvio, però il Vangelo è molto più radicale. non è presentandosi come popolo a parte, come un mondo a sé, come un'istituzione che ha i valori, che ha i suoi fini. Non è in questa maniera che i cristiani testimonieranno il Vangelo in questa società, ma stando in piena pasta umana. Vi dirò di più, posso far capire la mia identità cristiana se incomincio prima a interessarmi di ciò che è di tutti. Se incomincio ad andare lì a dire la Chiesa, tradisco il Vangelo subito. Allora stando in piena pasta umana, in piena solidarietà con l'impresa di tutti, saremo identificati se i nostri comportamenti manifesteranno un più di umanità. Se i nostri comportamenti, ispirandosi al Vangelo, allora verrò a chiederti, ma dove vai a attingere questo supplemento di umanità, questa lucidità, questa capacità di essere disponibile a lavorare con... Ma dove vai a prendere sta roba qui? E allora, se uno proprio si interessa, dico, vieni. E allora si comincia a leggere il Vangelo con lui. È lì che noi attingiamo questa umanità. Invece siamo ancora nella testa che quel Vangelo cui noi abbiamo creduto si deve imporre alla società, perché questa è la verità. Vedete come lavora lo schema della cristianità, no? Lo schema del religioso, appunto, del centralismo religioso. Questo stile finito, questo stile metterà probabilmente la Chiesa in posizione marginale. Ce lo possiamo dire, no? Non una marginalità di rifiuto o di setta, di evasione, ma di profezia. Una marginalità che permetterà alla Chiesa la distanza necessaria per interpellare con libertà la storia e per porre dappertutto nel mondo dei segni di un'umanità nuova, diversa. È possibile una nuova umanità, questo deve far vedere la Chiesa. Non deve contrattare coi potenti della terra perché la Chiesa tenga. Deve far vedere come un nuovo modo di essere uomini è possibile. Sarà probabilmente una Chiesa molto più povera, noi moriremo tutti prima che sia così, lo sappiamo, no? Però è bene che cominciamo a aprire queste strade, i nostri figli si troveranno in questa condizione di sicuro. Una Chiesa molto più povera, molto più vulnerabile. Diciamo pure molto più umana, ma solo una Chiesa povera e serva potrà essere testimone del Dio povero, disarmato e così umano, forse per la Chiesa è troppo umano, il Dio del Vangelo.